Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Un saluto va a Dini, un saluto a Vladimir, ma un saluto va alla grandissima dottoressa Maria Luisa De Lodovici. Vi ricordo, specialista in neurologia e in neurofisiologia. E l'abbiamo chiamata, ormai è nostra amica da anni, 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 l'abbiamo chiamata perché vogliamo parlare ancora di ictus. E infatti il titolo che abbiamo scelto io e Dini è stato Prevenzione dell'ictus, anche perché alcune persone ci hanno chiesto di riparlare di questo argomento. Dico solo due parole di introduzione e poi passiamo tutto alla dottoressa. Seppure la mortalità sia diminuita nell'ultimo decennio, oggi l'ictus è fatale per una persona su cinque. Purtroppo però nel nostro paese è la prima causa di invalidità con conseguenze anche gravi. Tre pazienti su quattro, infatti, convivono con qualche forma di disabilità. La metà non è più autosufficiente. Carissima dottoressa De Lodovici, innanzitutto si può iniziare ancora dicendo: ma cos'è l'ictus? Che differenza c'è col TIA? Lo si può chiamare stroke, tutti questi nomi, ma in tutto sommato cos'è l'ictus? Grazie. Prego.
L'ictus è la comparsa improvvisa di segni o sintomi che danno un interessamento parcellare o globale del tessuto nervoso cerebrale che non è attribuibile a nessun'altra causa se non a un disturbo di tipo circolatorio. Parliamo di ictus quando l'evento lascia un danno sul tessuto cerebrale, mentre invece parliamo di TIA quando è un evento transitorio, è un disturbo transitorio della circolazione cerebrale che però non lascia un danno a livello del tessuto cerebrale.
Perfetto.
Dottoressa, buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Com'è possibile riconoscere al momento il paziente colpito da ictus? Cosa succede? Cosa devo fare io? Quando possiamo parlare quindi di ictus? I segni?
Allora, l'ictus deve essere sospettato quando improvvisamente una persona presenta un disturbo della forza, ad esempio non è più in grado di muovere un braccio o una gamba, oppure un disturbo della parola, non riesce più a parlare, quando si storta la bocca al paziente, la bocca rimane danneggiata e storta, oppure quando il paziente ha un gravissimo disturbo dell'equilibrio. È un evento improvviso che si verifica in maniera subacuta e ho la perdita di una funzione o motoria o sensitiva. Bisogna contattare rapidamente il 112 in questi casi perché il tempo è cervello, cioè se noi abbiamo un ictus ischemico, cioè la chiusura di un vaso, con la sofferenza del tessuto cerebrale a valle di questo vaso, dobbiamo, per quanto riusciamo, il più tempestivamente possibile, riuscire a ridare a questo tessuto la vascolarizzazione che ha perso con la chiusura del vaso. Cioè dobbiamo cercare di riaprire il flusso sanguigno nel vaso che si è chiuso. E questo ovviamente tanto prima lo facciamo, tanto migliore sarà il risultato, tanto maggiore sarà il recupero di questo deficit che ha colpito il paziente. Allora, gli soccorritori che vanno a vedere il paziente a casa con l'ambulanza sono in grado di fare una piccola scala che valuta la presenza o meno di un sospetto ictus con una scala che si chiama scala di Cincinnati. Guardano se ha un braccio o una gamba che sono deficitari nel movimento, guardano se il paziente è capace di parlare oppure no e se ha una bocca storta oppure no. E in base a questi rilievi, i soccorritori del 112 sono in grado di allertare il pronto soccorso e di dire: attenzione, sta arrivando un ictus, preparate tutti quelli che si occuperanno di questi pazienti. E il pronto soccorso è allertato per il trattamento il più possibile dedicato e mirato alla cura dell'ictus.
Quindi, dottoressa, il tempo ha detto è cervello. Per salvarci, noi dobbiamo intervenire nelle prime 6 ore, perché è una patologia
Allora,
dipendente.
esistono due metodiche di trattamento dell'ictus nella fase acuta adesso. Una è la trombolisi arteriosa, cioè si inietta un farmaco in un vaso periferico, in un'arteria, questo farmaco è in grado di sciogliere dei trombi freschi, ma questo trattamento deve essere fatto entro 4 ore e mezza dall'evento, dall'insorgenza dell'evento. Accanto a questo trattamento, però, fortunatamente esiste un altro tipo di trattamento che si tratta di trombectomia, cioè con delle metodiche particolari, dopo una selezione particolare del paziente con esami che vengono fatti in pronto soccorso, se il paziente ha un'occlusione meccanica di un grosso vaso, si può entrare, il neuroradiologo entra con un piccolo device, va fino a prendere il trombo e è in grado di rimuovere il trombo che chiude il vaso, ripermettendo il flusso del sangue. Questo è un trattamento che può essere fatto entro 6 ore, ma in alcuni casi specifici, studiati bene con gli esami che ci danno delle informazioni corrette, è un trattamento che può essere esteso addirittura fino alle 24 ore. L'importante è valutare bene il paziente, selezionarlo con esami adeguati per vedere se il paziente può essere trattato con questa metodica oppure no. E questo è un compito di un team di specialisti, prima di tutto il neurologo, ma anche l'emergentista, il neuroradiologo ed eventualmente il neuroreanimatore se il paziente dovesse essere sedato per fare queste procedure.
Dottoressa, questo mi piace questo discorso, ma prima voglio arrivare ancora con una cosa semplice che è questa. L'ictus ha età? Cioè, in poche parole, sono tutti pazienti che hanno una certa età, cioè pazienti cinquantenni, sessantenni, settantenni, ottantenni, oppure possiamo trovare anche sotto i 45 anni, dico 45 perché si pensa che lì sia sicuramente. Poi un'altra cosa, se noi abbiamo la donna e l'uomo, hanno fattore, cioè hanno la possibilità di avere ictus uno di più dell'altra oppure è uguale la percentuale? Cioè, ad esempio, la donna che si dice abbia dei problemi, abbia dei qualcosa che la difende.
Allora, l'ictus può essere anche un ictus giovanile. Gli ictus giovanili ovviamente sono ictus diversi dall'ictus che abbiamo nell'anziano. Il giovanile intendiamo sotto i 45 anni. In genere nell'ictus giovanile abbiamo o una causa genetica di fragilità del vaso, oppure ci possono essere delle altre cause, come ad esempio dei traumi a livello dei grossi vasi del collo, dei vasi afferenti che portano il sangue a livello cerebrale. Fortunatamente l'ictus giovanile è più raro, ma è un ictus che va trattato immediatamente e riconosciuto perché non è dovuto ai classici fattori di rischio che abbiamo nel paziente anziano, che è iperteso, che è diabetico, che ha l'aterosclerosi. Però esiste anche l'ictus giovanile, fortunatamente più raro. Per quanto riguarda il sesso, la donna e l'uomo, l'ictus ha un'incidenza lievemente superiore nel sesso maschile, ma in realtà durante la vita la percentuale di pazienti che hanno un ictus è superiore nella donna. E questo perché? Perché la donna ha un'aspettativa di vita superiore rispetto all'uomo. Tant'è che addirittura l'Accademia Americana di Neurologia ha dato addirittura delle linee guida che sono specifiche per trattare l'ictus nella donna, con piccole differenze nel trattamento rispetto a quello che viene fatto nell'uomo.
Dottoressa, abbiamo parlato di sintomi, ma questi sintomi dipendono prevalentemente dall'area colpita, dal luogo in cui c'è stata l'ostruzione, la lesione, e poi possono essere reversibili se un TIA.
Certo, i sintomi dipendono dal territorio vascolare che è stato danneggiato nel cervello. Se è un territorio che interessa zone che presiedono al movimento e alla sensibilità, io avrò la paresi o la paralisi completa, che è la plegia, o il disturbo della sensibilità. Se è un ictus che interessa invece le regioni che presiedono la parola, posso avere un disturbo o della comprensione della parola oppure della capacità di parlare, quindi un'afasia di comprensione o un'afasia espressiva. Oppure se ho un ictus che interessa le regioni più profonde posteriori del cervello, che sono quelle che controllano l'equilibrio, la capacità di deglutire, la visione doppia o meno, avrò un ictus che mi dà un interessamento di questi, che dà un disturbo di questo tipo. Quindi può dare un grave disordine dell'equilibrio, può dare una diplopia, può dare una disfagia, cioè l'incapacità di deglutire. È ovvio, a seconda del punto che è colpito dal danno ischemico, io avrò il sintomo. Se è un TIA, il TIA è definito proprio come un evento neurologico acuto che dà un segno, una disfunzione acuta, motoria o sensitiva, che però non lascia un danno tissutale, e questo si valuta facendo una risonanza, perché sulla TAC noi non la possiamo vedere. Facendo una risonanza si può essere sicuri che il TIA ha lasciato o non ha lasciato. Se non ha lasciato un danno strutturale lo definiamo TIA, altrimenti può essere un piccolo ictus.
Una cosa veloce è questa. Ma è vero che se io prendo, cioè il mio cervello, un lato del cervello, l'ictus prende un lato del cervello e provoca difficoltà della parte opposta del corpo o viceversa?
Esatto. Nelle lesioni che sono, noi lo chiamiamo il circolo anteriore, la lesione di una parte sinistra del cervello provoca una paresi nella parte destra del corpo, mentre invece la lesione di una parte destra del cervello dà una paresi nella parte sinistra del corpo. Questo non è valido per alcuni tipi di lesioni particolari che sono quelle del cervelletto, ma questo è un discorso a parte, altamente specialistico. Però generalmente l'ictus che colpisce una parte del cervello dà una lesione nella parte opposta del corpo.
Dottoressa, ci fermiamo un attimo e ci sarà la sua bella canzone che ha scelto e poi riprendiamo con il discorso.
Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees. Younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather.
Intervistando la dottoressa Maria Luisa De Lodovici. La stiamo intervistando perché ci è stato chiesto di parlare di ictus ancora, e quindi più della dottoressa De Lodovici a chi potevamo chiedere di parlare di questo argomento. Dottoressa, perché insorge un ictus? La causa è l'aterosclerosi? Di che cosa si tratta?
Allora, esistono diversi fattori di rischio per l'ictus. Alcuni fattori di rischio non sono modificabili, e questi sono ad esempio l'età, il sesso o alcune predisposizioni genetiche. Ed esistono d'altro canto invece dei fattori di rischio che noi chiamiamo modificabili, perché con una terapia, con uno stile di vita li possiamo modificare. E questi fattori di rischio modificabili sono l'ipertensione, quindi la pressione alta, sono il colesterolo alto, sono la fibrillazione atriale, possono esserci il fumo, il diabete, quindi sono tutti fattori che sono legati un po' anche a uno stile di vita, anche la sedentarietà, oppure la sindrome metabolica, che è un disturbo dove alcuni di questi fattori si sovrappongono. Quindi tutti questi fattori possono portare a un ictus. L'ictus quindi è dovuto a una patologia come il diabete, come la pressione, che danno soprattutto ictus a carico dei piccoli vasi cerebrali, oppure può essere dovuto a una malattia del cuore come la fibrillazione atriale. Le malattie cardiache possono dare delle fonti emboliche che vanno a chiudere i vasi a livello cerebrale. Ancora, l'ictus può essere dovuto a una patologia delle carotidi, i grossi vasi che portano sangue a livello cerebrale, che possono essere ostruiti parzialmente o in maniera subtotale o totale da una grossa placca aterosclerotica. Quindi questa placca si può frammentare e un piccolo frammento della placca può infilarsi in un vaso distale e chiudere questo vaso, dando quindi un'ischemia. Quindi le cause sono diverse, sono eterogenee. Qualche volta, soprattutto nei pazienti un pochino più anziani, sono cause che sono concomitanti, sono fattori eterogenei ma sinergici, cioè tutti concorrono un pochino a provocare questo evento a livello cerebrale.
Dottoressa, ormai tutti si parla di colesterolo, per cui oltretutto i valori di colesterolo tendono sempre a ridursi, quelli validi, perché basta avere un pochino qualche numero in su che si arriva alla dieta, si arriva al colesterolo. Ma è così importante il colesterolo buono e il colesterolo cattivo?
Allora, il problema del colesterolo è che il colesterolo si può accumulare all'interno dei vasi cerebrali, all'interno delle carotidi, e provocare quindi formare delle placche, sono delle placche lipidiche che possono avere un'estensione più o meno lunga, possono dare un'occlusione più o meno importante a livello del vaso stesso. Questa occlusione ovviamente interferisce con il passaggio del sangue, quindi è importante anche che il colesterolo venga tenuto a livelli buoni. Quindi questo è un controllo che si può fare regolarmente con il proprio medico di famiglia, per valutare soprattutto dopo una certa età i valori di colesterolo, se si può tentare di abbassarli con la dieta per almeno 3-4 mesi. Se non si abbassano con la dieta, si procede all'assunzione di alcuni farmaci che servono ad abbassarlo.
Dottoressa, io voglio tornare a una cosa importante, perché io e Dini facciamo una campagna antifumo e mi si dice, almeno si dice, che una delle cause, una, è proprio il fumo. È vero o non è vero? Il fumo, sono i ragazzi giovani che fumano, perché vedo che gli anziani ormai stanno lasciando. Si può fare un po' di can can pubblicitario e dire che il problema è il fumo di questi, tutte le malattie cardiovascolari?
Il fumo è uno dei fattori di rischio, forse non è il più importante tra quelli che ho elencato, ma è sicuramente un fattore che concorre a ridurre l'elasticità della parete arteriosa. Il fumo provoca dei danni soprattutto a livello dei vasi periferici, sono le arteriopatie periferiche, ma provoca danni a livello anche dei vasi efferenti a livello cerebrale, e di conseguenza il fumo può essere un fattore di rischio che si aggiunge a tutti gli altri che ho nominato prima. Quindi, se si può evitare il fumo, questa è una buona cosa per il paziente.
Quindi, dottoressa, prevenire un ictus è meglio che curarlo. La prevenzione più efficace è proprio uno stile di vita, un comportamento di abitudinario di tutti i giorni. E volevo chiedere, la terapia, qual è l'obiettivo della terapia? Cioè la terapia in cosa interviene?
Allora, noi possiamo parlare di terapia di prevenzione primaria quando l'ictus non c'è ancora stato. E in questo caso noi preveniamo l'ictus perché il paziente ha già dei fattori di rischio che potrebbero provocare un ictus. Oppure parliamo di prevenzione secondaria quando invece il paziente ha già avuto un ictus o un TIA, e allora dobbiamo fare in modo che questo non succeda più. Le terapie sono date essenzialmente, intanto lo stile di vita è importantissimo, quindi il controllo della pressione, il controllo del diabete, il controllo del colesterolo, la riduzione del fumo, quindi tutto il controllo dei fattori di rischio aiuta tantissimo a ridurre la recidiva di un evento ischemico. Però le terapie poi sono le terapie antiaggreganti, quindi farmaci che servono a disaggregare il sangue, oppure in alcuni casi, in particolare nei pazienti che hanno una patologia cardiaca, le terapie scoagulanti, quindi bisogna evitare proprio scoagulare il sangue e evitare che si formino questi trombi che vanno a chiudere i vasi.
A proposito delle carotidi, dottoressa.
Perfetto.
Quando questo esame deve essere ripetuto? E quali sono i valori importanti?
Allora, le carotidi, le placche significative vengono valutate intanto o con il Doppler, oppure quando si vede se una placca è importante si ricorre a un altro esame che è l'angiotac, che è un esame che mi dà un'immagine più obiettiva della placca e dell'occlusione che la placca determina sulla carotide. Un Doppler delle carotidi vi andrebbe fatto dopo i 60-65 anni come esame di screening. Poi se si trovano delle placche che hanno una stenosi, che determinano una stenosi che è inferiore al 70%, si può considerare la terapia medica. Se c'è una stenosi che è uguale o superiore al 70%, bisogna considerare delle opzioni di rivascolarizzazione. E ovviamente anche, bisogna considerare anche la morfologia della placca, oltre all'entità della placca, e valutare se è il caso di aiutare il paziente anche con un farmaco che stabilizza un pochino questa placca, che evita che la placca aumenti e la stabilizzi nel corso degli anni. Poi ripetere l'esame ovviamente è legato un pochino all'entità della placca e ai sintomi che il paziente ha avuto. Dipende, se il paziente ha avuto un sintomo da una placca carotidea, ovviamente questo è un paziente che deve essere considerato anche per un possibile intervento sulle carotidi. Se il paziente invece ha una stenosi di grado medio, magari del 40-50%, non ha mai avuto sintomi, l'esame si ripete in media ogni 2 anni. Poi è alla discrezione del medico di famiglia, che conosce anche i fattori di rischio aggiuntivi che il paziente ha e le altre comorbidità che il paziente ha.
Dottoressa, se io vado nell'ospedale di Luino e vado nell'ospedale di Angera e vado nell'ospedale, non so, non c'è la stroke unit. Cioè, perché pochi ospedali hanno la stroke unit? Cos'è la stroke unit? Perché è così importante? Chi ci lavora in quella stroke unit? Cosa fanno in stroke unit diverso dall'ospedale di, non so, di Luino, dove non esiste un reparto di questo tipo? Cioè, l'importanza dello stroke unit dovrebbe essere per tutti, aperta a tutti gli ospedali.
Allora, la stroke unit è un reparto dedicato ai pazienti che hanno avuto un ictus ed è caratterizzata dal fatto che le persone che ci lavorano hanno una grossa competenza su queste malattie, per cui sono in grado di curare in maniera ottimale i pazienti, sono in grado di prevenire sia i medici che il personale infermieristico, e non soltanto il personale medico, sono in grado di prevenire eventuali complicanze e sono in grado di dare al paziente la terapia migliore in base alle linee guida internazionali che ci sono. In realtà non tutti gli ospedali hanno una stroke unit, perché la stroke unit richiede ovviamente delle strutture organizzative anche particolari, e nel nostro ospedale ad esempio a Varese c'è una stroke unit che è supportata da una grossa attività anche neuroradiologica. Cioè, abbiamo parlato prima di attività come la trombectomia, queste sono delle procedure che vengono fatte in alta specializzazione, in centri che sono dotati di angiotac, di risonanza, di neuroradiologia. Quindi gli ospedali più periferici, però, spesso, e noi l'abbiamo già fatto negli anni scorsi, hanno dei medici del pronto soccorso che sono stati contattati e formati per trattare i pazienti con ictus. Quindi è come se fosse una propagazione della stroke unit con delle persone che sono competenti, che iniziano la terapia. Loro possono fare la trombolisi sistemica, cioè fare il farmaco nell'arteria prima di mandare il paziente nel grosso ospedale, e poi mentre il paziente fa questo trattamento o alla fine del trattamento lo possono mandare nel grande ospedale che è dotato di tutta questa tecnologia aggiuntiva, e il grande ospedale vede se procedere a fare altri tipi di trattamento in più oltre alla trombolisi. Però anche gli ospedali periferici adesso sono in grado di fare il primo trattamento, sicuramente di individuare il paziente con ictus e poi di fare il primo trattamento, contattare il centro più grosso che ha la stroke unit e ha queste strutture interventistiche e poi inviarlo tramite l'ambulanza o tramite l'elicottero direttamente nel grosso centro.
Quindi, dottoressa, da quello che diciamo, una diagnosi precoce ci può far guarire precocemente. quindi anche la prognosi è particolarmente veloce. Ora la mia domanda è questa: dopo un ictus buono, si può continuare in una vita normale?
Allora, dipende da quello che l'ictus ha lasciato. Sicuramente sì, se l'ictus non è stato un ictus grave che compromette gravemente la funzione motoria o la funzione cognitiva oppure la parola, ma se un ictus è stato trattato in maniera precoce e l'esito non è un esito gravemente invalidante, noi abbiamo un punteggio delle scale con le quali noi valutiamo i pazienti. Se l'esito non è un grosso esito invalidante, il paziente può tornare a una vita assolutamente normale. L'importante è che poi faccia dei controlli, che sono dei controlli negli ambulatori delle patologie cerebrovascolari, che tenga sotto controllo i fattori di rischio in modo da non avere altre recidive dell'ictus e che continui con i farmaci che gli vengono assegnati proprio per la prevenzione secondaria.
Dottoressa, la sua seconda canzone sentiamo. Stiamo intervistando, io e Dini, la dottoressa Maria Luisa De Lodovici. Vi ricordo, specialista in neurologia e in neurofisiologia. E stiamo parlando della prevenzione dell'ictus. Faccio questa domanda, dottoressa, che credo possa essere anche interessante. Se io, allora, può dire perfettamente cosa deve fare uno quando a casa vede che il suo papà, il suo fratello, eccetera, eccetera, ha un problema e si vede che ha un problema, la bocca che si chiude e non risponde bene. Cosa deve fare? Precisamente tutto l'iter veloce per poter arrivare in fretta in ospedale.
Allora, devi contattare il 112, perché il 112 ha degli operatori che sono addestrati per riconoscere un paziente con un ictus, fanno questa scala di Cincinnati di cui vi ho parlato prima, e gli operatori poi sono informati su dove portare il paziente, possono contattare l'ospedale che ha la stroke unit e quindi portare direttamente il paziente che ha un ictus nel centro che sarà più adeguato per il trattamento del paziente. Quindi non perdere tempo perché prima il paziente arriva e migliore sarà il trattamento che noi possiamo dare per recuperare l'area tissutale cerebrale che è stata danneggiata. Perché vedete, quando un paziente ha un ictus, c'è una parte del cervello più profonda dove c'è stato il danno, è un danno strutturale, ma questa parte profonda del cervello dove c'è stato il danno strutturale è circondata da un'altra parte di cervello che è in sofferenza, ma è un'area di cervello che noi possiamo rivascolarizzare, si chiama area di penombra ischemica. E se noi siamo in grado di recuperare quest'area dando del nuovo del flusso sanguigno, quest'area riprende a funzionare correttamente. È ovvio che più passa il tempo, noi chiamiamo questo tempo finestra terapeutica, più passa il tempo e più il tessuto diventa danneggiato in maniera non recuperabile. Quindi prima intervengo e più tessuto con la penombra ischemica, quindi funzionalmente recuperabile, sono in grado di aiutare e quindi di evitare il danno al paziente, il danno clinico del paziente.
Dottoressa, il paziente è recuperato, viene a casa. Con quale dimissione viene a casa? E poi la terapia consigliata, lei l'ha detto forse, l'ha detto prima, va presa per sempre e sempre o ridotta quando il paziente sta meglio?
Allora, il paziente viene dimesso con le terapie che sono terapie che dovrebbero evitare che il paziente abbia la recidiva dell'ictus. Quindi sarà dimesso con una patologia, con una terapia antiaggregante oppure con una terapia scoagulante. In genere, dopo un evento ischemico, dopo un ictus, la terapia va continuata a vita perché i fattori di rischio che hanno provocato l'ictus, pensiamo che sono soprattutto persone anziane. Questi fattori di rischio ovviamente permangono e quindi bisogna continuamente trattare. Bisogna dare il farmaco o antiaggregante o scoagulante, dare il farmaco per la pressione, dare il farmaco eventualmente per il diabete e quindi continuare a prevenire nuovi eventi. È ovvio che se invece un evento è un evento che è successo in un giovane con una causa diversa, e non vorrei entrare in questo caso nel merito, è possibile che alcune terapie poi vengano a essere smesse. Però nel paziente anziano che ha avuto un ictus, l'obiettivo della terapia è soprattutto quello di evitare le recidive, quindi aiutare il paziente a stare bene dopo questo evento.
Dottoressa, io ho visto molte persone che conosco che uscite dall'ospedale dopo un ictus sono disabili o hanno un'invalidità parziale o totale, magari permanente, ma non ci sono soluzioni.
La soluzione è il tempo, cioè la soluzione è intervenire immediatamente prima che il tessuto cerebrale danneggiato sia esteso. Poi purtroppo ci sono persone che abbiamo le malattie dei piccoli vasi, come esempio i grandi anziani che hanno pressione alta, hanno diabete, hanno diverse piccole ischemie che noi chiamiamo lacune, quindi il cervello è un po' globalmente danneggiato da questi disturbi circolatori e in questi casi non possiamo fare più di tanto. Quello che noi possiamo fare nella fase acuta è intervenire il più rapidamente possibile. Una volta che c'è l'esito stabilizzato, possiamo soltanto intervenire con la fisioterapia, quindi le terapie di prevenzione secondaria e la fisioterapia, sia la fisioterapia motoria per il deficit motorio del corpo, sia eventualmente una riabilitazione cognitiva, perché spesso i pazienti hanno anche un deficit cognitivo. E purtroppo le malattie cerebrovascolari sono la seconda causa di demenza, quindi a volte questi pazienti poi diventano pazienti che hanno una demenza vascolare, perché i ripetuti ictus, i ripetuti insulti vascolari al tessuto cerebrale possono provocare questa disorganizzazione della capacità cognitiva che poi si traduce in una forma di decadimento importante. Quindi la demenza vascolare è sicuramente una delle complicanze più importanti degli ictus ripetuti.
Dottoressa, a proposito di questo, le conseguenze e le complicazioni a lungo termine possono essere corrette. E come poter evitare nel non cadere nel secondo ictus?
Allora, il secondo ictus è legato al fatto che i fattori di rischio siano controllati, quindi ovviamente ci possono essere delle recidive. Se un paziente ha tanti fattori di rischio, che è più difficile controllare perché ovviamente si sommano l'uno all'altro, la terapia corretta, modificare lo stile di vita, cioè tutto questo dovrebbe evitare la recidiva di ictus. In realtà dobbiamo poi pensare che nei pazienti anziani purtroppo i vasi sono più fragili rispetto ai vasi che noi troviamo nei soggetti giovani, quindi c'è anche una componente che è legata all'età, all'invecchiamento, alla perdita di elasticità dei piccoli vasi, della parete dei piccoli vasi e dell'endotelio, e tutto questo ovviamente contribuisce a dare il danno clinico. Noi possiamo aiutare i pazienti che hanno avuto l'ictus, evitare le recidive, terapia corretta e controllo assoluto dei fattori di rischio. Poi sull'età ovviamente non abbiamo dei fattori che possono intervenire, però già la terapia di prevenzione secondaria e il controllo dei fattori di rischio sono un grosso impatto funzionale.
Dottoressa, io vengo dimesso e vado nella mia famiglia, torno nella mia famiglia, ma non sempre riescono ad aiutarmi a andare avanti nella mia vita, che diventa una vita magari un po' difficile. L'altra volta, io vi ricordo, parlando con lei, abbiamo parlato di l'Alice, Alice, che è una, mi pare, un gruppo di persone, un'associazione in aiuto ai pazienti che hanno avuto problemi di questo tipo. Esiste ancora l'Alice? Seconda cosa, se esiste, ma a Varese esiste?
Allora, sì, Alice è un'associazione che ha come compito fondamentale quello di diffondere il messaggio di prevenzione dell'ictus ed eventualmente nei pazienti che l'ictus l'hanno avuto di aiutarli a individuare le strutture che li possono aiutare e sostenere i familiari di questi pazienti indirizzando. Cioè vengono date informazioni sulle strutture riabilitative, informazioni sul percorso da fare per avere l'invalidità civile, cioè informazioni dal punto di vista pratico. Alice è un'associazione che è riconosciuta a livello nazionale, esistono le diverse sezioni regionali e anche locali. A Varese esiste la sezione di Alice che fino all'anno scorso aveva la sua localizzazione all'interno dell'ospedale, adesso l'ospedale non ha più permesso ad alcune associazioni di restare all'interno, per cui ha una sede al di fuori dell'ospedale. Alice in questo momento è contattabile attraverso la mail che è alicevarese@gmail.com. Quindi chi ha bisogno di avere delle informazioni può mandare una mail a questo indirizzo e le volontarie di Alice rispondono cercando di aiutare il paziente e i loro familiari.
Dottoressa, in caso quindi di disabilità, di invalidità permanente o totale, la soluzione è anche quella di rivolgersi all'Alice quando ormai la terapia è fatta ed è decisa?
Alice dà soltanto dei consigli, cioè Alice fa delle manifestazioni rivolte alla popolazione dove parla dell'ictus, dice che cos'è l'ictus, dice cosa fare per prevenirlo. Quindi questa è l'informazione, è il compito fondamentale dell'associazione. Poi informa anche sul fatto che ci sono queste nuove tecniche terapeutiche importantissime, quindi cerca di spiegare alla popolazione quali sono i sintomi di un possibile ictus e cosa deve fare se l'ictus si dovesse verificare. Quindi Alice ha un ruolo di informazione, di divulgazione. È ovvio che se poi contattano l'associazione, l'associazione dà dei consigli, non interviene direttamente ovviamente, però può dare dei consigli su cosa fare ai parenti dei pazienti affetti.
Dottoressa, il paziente non è lasciato solo. A me interessa sapere questo. Questo povero paziente con disabilità, con invalidità, non è lasciato solo?
Questo è molto relativo all'ambito familiare, ambito sanitario in cui il paziente si trova, perché il paziente qualche volta è istituzionalizzato, cioè se sono delle forme molto gravi, purtroppo deve essere istituzionalizzato in strutture di ricovero permanente. Nell'ambito familiare, Alice serve un po' a dare dei consigli ai familiari su cosa fare, su come agire, ecco, in questo senso. il non essere lasciato solo, non esistono delle strutture se non queste strutture di degenza prolungata che aiutano il paziente a recuperare nella fase immediata dopo l'ictus, quindi soprattutto dal punto di vista riabilitativo, e purtroppo ci sono dei casi di ictus invece che hanno degli esiti molto gravi, in questo caso il paziente è istituzionalizzato, cioè va in questi centri dove rimane praticamente curato dal personale medico infermieristico dedicato, ma non ritorna al proprio domicilio. Il compito del trattamento dell'ictus è proprio quello di evitare al maggior numero di pazienti l'istituzionalizzazione, cioè la maggior parte dei pazienti dovrebbero poter riprendere una vita quasi normale, essere trattati precocemente proprio per evitare questi gravi esiti invalidanti.
Dottoressa, manca pochissimo. E qui mi piace perché Dini ha scritto questo, perché me l'ha mandata da poco. Dice, da Circulation, rispettare le 7 regole d'oro consente di abbattere il rischio anche dell'ictus, oltre che dell'infarto e lo scompenso. Tenere sotto controllo pressione arteriosa, colesterolo, la glicemia e altre cose, fare attività fisica, mangiare in modo sano, perdere peso e smettere di fumare. Io vorrei che lei ripetesse tutto questo nel suo modo, nel suo bellissimo modo, per i nostri radioascoltatori. E naturalmente che per Dini, che anche lui ha 70 e passa anni, non si sa mai, tocca a ferro, Dini.
Siamo in due,
questo è molto ben sicuro.
È la stessa cosa, cioè i fattori di rischio che danno problemi al cuore sono gli stessi fattori di rischio che danno problemi al cervello. Per di più, se il cuore si ammala, il cuore e il cervello sono strettamente in connessione l'uno con l'altro, quindi se cuore e cervello sono in connessione e il cuore si ammala, a maggior ragione anche il cervello si ammala. Le prevenzioni sono esattamente le stesse, quindi curare l'ipertensione, curare il ritmo cardiaco se fosse alterato, curare la glicemia e il diabete, avere uno stile di vita sano, evitare i grassi, evitare il fumo e avere un'attività fisica, ecco, non sedentaria, questa è la cosa più importante da fare. Le regole che valgono per il cuore valgono anche per il cervello.
Dottoressa, noi dobbiamo chiudere, a meno che Dini ha una domanda velocissima, perché vedo
Dottoressa, lei parlava di cuore. Avere una moglie difficile può complicare la vita del paziente?
No, direi di no, è uno stimolo cognitivo ripetuto.
Va bene, basta, questa non dovevi fare questa domanda. Va bene, dottoressa, grazie di tutto, alla
grazie
prossima. Guarda che mi pare che lei abbia detto che vuol parlare di Alzheimer. A dicembre lei sarà intervistata sull'Alzheimer, va bene?
Va bene, d'accordo.
Ci sta, l'ha promesso. Guarda Dine come ride, Dine, noi vogliamo sentire questo.
Io vi posso parlare dell'associazione per la lotta all'Alzheimer.
Perfetto, l'associazione per la lotta all'Alzheimer. Va bene? La saluto e grazie.
Grazie a voi.
Complimenti, grazie.
Grazie a voi.